Buongiorno, buonasera, anzi a tutti e a tutte, ben ritrovati con la diretta di Volontari Sintonizzati di CSV San Nicola. Io sono Michela Ventrenna e sono contenta di essere stata di nuovo invitata al CSV per condurre questo format che sta avendo sempre più successo. Oggi trattiamo un tema a me molto caro, che è quello proprio delle pari opportunità, e lo faccio con due compagni di strada, due donne che vi voglio subito presentare. Con me durante questa trasmissione ci saranno la presidente della commissione delle pari opportunità del comune di Bari, Silvia Russo Frattasi. Benvenuta Silvia.
Grazie di avermi ospitata.
E anche l'avvocato Crizia Colaianni dell'associazione Forza delle Donne, che è un'associazione barese ma di rilevanza nazionale, nata proprio a gennaio del 2020 ed è un osservatorio sul nostro territorio su proprio quello che succede, che ha a che fare con tutto l'ambito delle pari opportunità, ma in particolare la violenza sulle donne. Intanto do il benvenuto a Crizia.
Grazie Michela,
benvenuta, eccoci qui.
Dicevo
appunto pari opportunità e citavo anche la violenza sulle donne, perché diciamo l'ambito delle pari opportunità è così vasto. Oggi ci concentreremo principalmente su due punti. Uno è quello che ha a che fare proprio della violenza domestica e non solo, e l'altro anche con le pari opportunità per quanto riguarda anche le discriminazioni di genere. Perché ci sono con noi Silvia e Crizia? Beh, intanto perché oltre ad essere due donne impegnate sia politicamente che socialmente, sono state soprattutto, sono orgogliosa di dirlo, promotrici di un patto che si intitola Patto per non lasciare sole le donne, un patto che è nato durante proprio l'emergenza del lockdown e che ha invitato i comuni, si verrà esteso diciamo ai 41 comuni della città metropolitana, per accendere un po' i riflettori su quella che è una situazione diciamo di emergenza che è stata accentuata, è giusto precisarlo, dal problema della pandemia. Prima di passare la parola alle nostre due ospiti, è bene dire che appunto l'emergenza generata dall'epidemia del coronavirus ha accresciuto il rischio di violenza sulle donne. Questo è stato dimostrato proprio dai dati. Molto spesso la violenza avviene proprio dentro la famiglia e le disposizioni normative in materia di distanziamento sociale non hanno fatto altro che aumentare e accrescere il disagio all'interno delle mura domestiche delle donne. Basta solo pensare, vi dico solo questo dato, che le chiamate telefoniche nell'arco temporale tra marzo e giugno del 2020 al numero 1522, che è il numero proprio di emergenza dedicato appunto alle donne vittime di violenza, è raddoppiato. Siamo passati diciamo dai più o meno 6.956 delle chiamate del 2019 a ben 15.280 chiamate tra marzo e giugno 2020. Quindi questo è un dato che fa assolutamente diciamo accendere i riflettori su questo fenomeno. Intanto chiederei subito a Silvia anche informazioni riguardo questo patto di cui appunto sei stata promotrice all'interno del comune di Bari, ma che nasce anche dalla collaborazione proprio con Crizia.
Sì, grazie di nuovo per avermi invitata, soprattutto perché parlare di temi che riguardano le pari opportunità mi fa sempre molto piacere. Come è nato questo patto? Questo, diciamo, dal mio punto di vista è nato politicamente, nel senso che noi volevamo che il comune di Bari si concentrasse anche su qualche tema molto forte come quello che abbiamo visto, appunto la violenza contro la violenza sulle donne. E abbiamo iniziato a sentire in Commissione Pari Opportunità una serie di associazioni che aiutavano le donne vittime di violenza, e fra queste associazioni c'era anche quella presieduta da Crizia Colaianni, con cui poi è nato un legame diciamo anche di amicizia, di rispetto, di stima, che va al di là di quello che abbiamo fatto dopo in Commissione. Come Commissione Pari Opportunità, e mi preme dirlo e ci tengo a dirlo, il più grande successo non è solo stato quello di sottoscrivere questo patto che si articolava in dei punti, adesso poi magari Crizia scenderà nel dettaglio, è stato più che altro quello di mettere tutti quanti insieme, perché come certamente sapete in Consiglio Comunale diciamo ci dividiamo così per dire in maggioranza e opposizione, in una commissione consiliare siamo tutti quanti insieme, ci sono consiglieri di maggioranza, altri di minoranza che lavorano e spesso non sono d'accordo, come è giusto che sia, perché ci sono ognuno ha le proprie come dire, ha la propria identità politica e la manifesta anche all'interno di una commissione. Invece abbiamo lavorato tutti in maniera sinergica, tanto da portare questo ordine del giorno che si articolava anche in altri punti molto importanti. E il mio preferito è quello dell'apertura degli sportelli antiviolenza nei municipi. Per esempio c'era un punto che è stato anche molto bello e sul quale continueremo a lavorare, che è quello di dare la possibilità alle donne vittime di violenza che si affacciavano agli sportelli o ai centri antiviolenza di fare dei corsi di difesa personale gratuiti. Oppure l'apertura di questi sportelli nei municipi ha una valenza molto importante, perché molte donne non possono materialmente arrivare al centro antiviolenza perché non hanno i soldi magari per pagarsi un mezzo e quindi devono raggiungere a piedi, e sapere di avere in ogni municipio un punto che diventa un centro di ascolto importante è una piccola vittoria per noi delle istituzioni, che riusciamo ad offrire poi al cittadino tante alternative rispetto a quello che è una qualità di vita, speriamo, più alta. E quindi il lavoro che hanno fatto loro con questa associazione per noi è fondamentale. Ovviamente auspichiamo che siano tante le associazioni che poi decidano di entrare in rete con i municipi, di aprire altri sportelli d'ascolto, e questo darebbe a loro la possibilità, magari essendo totalmente volontario il loro lavoro, e quindi si deve anche intrecciare con la vita lavorativa, con i figli, con tutto ciò che riguarda il volontariato, lo sappiamo bene, qua parliamo al CSV, quindi conoscete benissimo l'argomento. Io vengo dal mondo del volontariato, quindi so cosa significa dedicare il proprio tempo e trovare il tempo per farlo, per cui tanto di cappello a queste associazioni che lo fanno in maniera assolutamente gratuita e volontaria. E con Crizia si è creato subito un ottimo legame, perché la sua associazione in modo particolare raggruppa una serie di figure professionali che riescono, ecco, e adesso lei probabilmente ve lo spiegherà, sicuramente ve lo spiegherà, a fare in modo che non sentano, ecco, le donne che vanno nel loro punto d'ascolto la pressione dell'istituzione, ma la sentono molto familiare come associazione, e questo aiuta tantissimo una donna che magari ha difficoltà ad approcciarsi. Io vorrei che fosse Crizia a spiegare i punti, infatti, anche dell'ordine del giorno, perché li abbiamo concordati insieme, nel senso che abbiamo fatto un lavoro molto bello con tante altre colleghe di Crizia che sono anche di altre associazioni, però ci tengo in modo particolare perché ci sono due punti che anche come avvocato può sicuramente spiegare non solo meglio di me, ma mi sembra più giusto che lo faccia lei.
Intanto Silvia, tu accennavi all'apertura di questi sportelli nei municipi di Bari, no? Ce ne sono già di aperti?
Sì, ne hanno già aperti due, nel municipio 2 e nel municipio 5, sono in procinto di aprirlo nel municipio 3, è un po' più difficile nel municipio 4 perché ovviamente si tratta di spazi gratuiti offerti dal municipio, e il municipio 4 ha un po' di difficoltà in più con gli spazi da dare. C'è la possibilità, si sta approcciando proprio in questi giorni con il municipio 1, e quindi diciamo ci siamo quasi, poi mancherebbe solo il... Basta, vero? Ne abbiamo detti tutti. Mancano solo l'1 e il 4 sostanzialmente, però l'1 sono vicini alla risoluzione. Ripeto, ciò che noi auspichiamo è che altre associazioni anche arrivino a fare quello che sta facendo adesso la Forza delle Donne, che è un lavoro fantastico. Come abbiamo detto in commissione, quando Crizia è venuta a relazionare su quello che stavano facendo, l'ha fatto non come atto dovuto, ma per darci una gioia rispetto al lavoro che avevamo fatto per settimane. Tra l'altro, non vi nascondo, potete immaginarlo, con grande difficoltà, perché fare delle commissioni consiliari non in presenza, con questi mezzi, non è molto semplice, perché noi abbiamo carte da sfogliare, ci dobbiamo confrontare, spesso insomma diventa difficile. Quindi un lavoro non semplicissimo, fatto veramente in sinergia con un ordine del giorno che poi è arrivato, presentato dalla commissione e votato in consiglio comunale all'unanimità, quindi da maggioranza e da opposizione. È stata una bella soddisfazione.
Infatti. Grazie Silvia. Crizia, veniamo alla Forza delle Donne, di cui appunto tu sei la presidente, portavoce, diciamo, di questa associazione, che è nata a gennaio del 2020 e che ha avuto anche un ruolo importante durante questa pandemia. Siete stati anche un po' un osservatorio, ne parlavamo a microfoni spenti, di quello che un po' è successo e che avete registrato a livello proprio del fenomeno di violenza tra le mura domestiche. Mi interessava chiederti questo, e poi arriviamo appunto poi a quella che è stata la costituzione di questo patto, la costruzione di questo patto sulle donne.
Perfetto, grazie. Ancora io tendo a ringraziare Michela, CSV e Silvia, giustamente, perché è la nostra socia d'onore, e quindi tendo a ringraziarvi nuovamente, a ringraziare tutta la Forza delle Donne, perché come giustamente ha detto Michela, io sono la portavoce, però loro sono le operative. La Forza delle Donne, come dici giustamente tu, nasce in via formale a gennaio 2020, però molto prima si è costituito come un sorto di movimento, un movimento che nasce nel quinto municipio e nasce con una mission, cioè tante donne che si mettono assieme proprio per un obiettivo comune, quello di non far sentire mai sole le donne. Dicevo, è formata da tantissime donne, ma la cosa che mi fa più piacere è che viene supportata continuamente da uomini. La Forza delle Donne è formata da 50 socie e in più ha integrato ultimamente un'ulteriore associazione che è Futuro Forense.
Quindi non solo donne, si chiama Forza delle Donne, ma ne fanno parte, la sostengono anche degli uomini, è bene precisarlo.
Sì, questa è la cosa che veramente mi preme ed è giusto dirla. La Forza delle Donne, dicevo, è formata da socie professioniste e non professioniste. Le professioniste sono suddivise in area medica, l'area legale, l'area psicologica ed educativa, e poi all'interno abbiamo tante altre socie, e mi permetto di dire, alcune di queste sono proprio donne vittime di violenza che siamo riuscite a recuperare e sono diventate loro stesse una forza e un punto di riferimento poi per tante altre donne, che da questa da questo mostro comunque è una conferma che si può uscire. Quello che noi facciamo continuamente, nel senso che lo facciamo tutti i giorni ed è importantissimo, crediamo nella prevenzione. Proprio per questo facciamo formazione, informazione e sensibilizzazione. Viene effettuata tutti i giorni sui nostri social, a livello proprio gratuito e sempre con le nostre professioniste, suddivisi proprio in dei giorni. Il lunedì abbiamo la nostra area medica con la coordinatrice, la dottoressa Federica Masino, il martedì l'area psicologica ed educativa con la coordinatrice, la nostra psicologa forense e psicoterapeuta, la dottoressa Angela Noviello, e il mercoledì con l'area legale, dove coordinatrice insieme a me c'è l'avvocato Antonella La Bianca. Facciamo formazione continua proprio perché ci crediamo molto nella prevenzione, e con questo forse questa nostra forma mentis nasce proprio il patto per non lasciare da sole le donne, che è stato appunto approvato all'unanimità dal consiglio comunale di Bari. Mi piace aggiungere un piccolo particolare, perché molti ce lo chiedono: perché facciamo prevenzione continua, formazione e informazione nel 2020? Perché la violenza di genere, come hai ricordato tu, i dati sono eclatanti durante la pandemia, ma i dati sono stati e continuano ad essere eclatanti anche prima, quindi è comunque un elemento essenziale attenzione, nel senso dobbiamo intervenire perché altrimenti non si riesce a capire, non avendo neanche a disposizione chissà quali strumenti, o come poter appunto cercare quantomeno di ridurre questi dati o addirittura riuscire a sconfiggere poi completamente questo tipo di violenza di genere che non appare opportuno debba ancora esistere, dobbiamo ancora parlarne nel 2020. Quello che
io volevo chiederti una cosa, parlavi appunto di formazione e informazione, e la fate attraverso il vostro quali canali? Cioè, se volessimo raggiungere, volessimo anche appunto poter seguire le vostre iniziative, come possiamo fare?
Sulla nostra pagina Facebook, La Forza delle Donne, sulla nostra pagina Instagram, e comunque ad ogni modo siamo sempre riferibili attraverso gli altri canali diretti, quali appunto la nostra mail, che è proprio gestita da una persona ad hoc che riceve immediatamente la mail e risponde in maniera immediata, e addirittura con dei numeri che sono tra virgolette privati, nel senso che passa un messaggino su WhatsApp, in quel momento siamo immediatamente reperibili. I numeri di riferimento sono sia quello mio in qualità di presidente e della vicepresidente dottoressa Angela Albiello. Ci siamo organizzati in questo modo principalmente durante il lockdown, ma è una cosa che continueremo a tenere in vigore sperando che questa pandemia termini quanto prima.
Quindi chi volesse contattarvi, chiedervi un supporto, un aiuto, può farlo sia attraverso la pagina Facebook La Forza delle Donne che attraverso i numeri, e quindi mandando un messaggio WhatsApp. I numeri li trova anche sulla pagina Facebook, sono pubblicati anche lì.
Assolutamente, anche la messaggistica tramite Facebook, la messaggistica tramite Instagram comunque facilmente.
Cristian, con Silvia parlavamo appunto degli 8 punti che fanno parte di questo patto, di un patto che è stato approvato all'unanimità, e quindi vuol dire che inizia un percorso sul nostro territorio, no? Non è diciamo un patto approvato e quindi già attivo, diciamo. Abbiamo in questo percorso c'è l'attivazione degli sportelli, come diceva Silvia, alcuni sono già aperti, altri si stanno aprendo all'interno dei vari municipi, e ci sono altre cose importanti. Una delle cose che mi aveva colpito anche dei vari punti, poi lascio a te la parola anche su questo, se c'è qualcosa diciamo in particolare su cui tu vuoi fermare l'attenzione, oltre a questi percorsi di formazione un po', era anche quello di un servizio pronto intervento, come un taxi salvavita. Era una cosa molto interessante. Che cosa consisterebbe questa iniziativa?
Allora, questo patto per non lasciare solo le donne è stato proprio pensato sulle difficoltà, cioè oggi si pensa facilmente che la donna vittima di violenza di genere possa andare tranquillamente a presentare una querela alle autorità competenti.
Ma sappiamo bene che non si presentano mai dai
carabinieri. Esattamente, perché a quei dati che tu dici giustamente, Michela, nella parte iniziale si aggiunge tutto un lato oscuro delle vittime, lo chiamiamo noi, che sono proprio quelle derivanti dalle relazioni familiari, quindi molte donne che si trovano nella violenza domestica non sempre riescono ad uscire. Il taxi salvavita, così come gli altri punti del patto per non lasciare sole le donne, sono dei pronto interventi, quindi immediati. La donna che in quel momento è vittima di violenza, come fa, come riesce, se economicamente non riesce a sostenersi, come fa a poter scappare da quello che è il suo carnefice? Così è pensato il taxi salvavita, quindi per poter raggiungere quello che può essere un'abitazione familiare o comunque uno sportello o un centro antiviolenza o le autorità, e permettere alla donna che sia vittima di violenza in quel momento non pensare a tutto quello che poi c'è dietro, che le prime domande che poi le donne si fanno: come faccio a livello economico, come faccio a supportarmi, a chi chiedo aiuto? E quindi il taxi salvavita in questo caso viene pensato proprio in tal senso.
A proposito di questo, una delle prime domande che si fanno le donne è proprio quello: a chi chiedo aiuto, come faccio a tirarmi fuori da questa situazione? Però farei anche un passo indietro, e proprio anche per dare un messaggio su quello che succede tra le nostre mura domestiche, è quello che è aiutare le donne a riconoscere quelli che sono i segnali anche di violenza. A proposito di questo, insieme abbiamo scelto un video che faceva parte appunto di una promozione a livello di pubblicità sociale della regione Campania, che vogliamo condividere proprio perché ci può aiutare a focalizzare quelli che sono alcuni atteggiamenti che possono metterci in allarme.
Noi siamo sposati da tanto tempo, ma è sempre come il primo giorno. Le stesse emozioni, le stesse passioni. Antonio, il caffè! Ho fatto tardi al lavoro.
Ma vai tutti i giorni al lavoro?
No, il sabato e la domenica no.
Ci vai congelata così?
Ah, così come?
Truccata.
No, è che lui sta un po' nervoso perché io guadagno più di lui. Lui dice sempre che mi vuole uccidere. Io dico, amore, ma se mi uccidi, dopo a chi picchi? A tavola non possiamo usare coltelli e forchette perché mi metto paura che gli vengono i 10 minuti. Sì, sì, lo so che si dice 5, ma lui durano di più. Sballa sempre. Non è mai stato bravo in matematica. Ogni volta che arriva un messaggio mi strappa il telefono. Vuole leggere tutti i messaggi. È troppo innamorato. Lo fa per me. Quello a leggere i messaggi si stancano pure gli occhi. Poi l'altro giorno distrattamente sono caduta su un suo pugno. Mi vuole troppo bene. Lui dice sempre che mi vuole uccidere. Io dico, amore, ma se mi uccidi, dopo a chi picchi?
Stasera a teatro ti guardavano tutti.
Ma quando?
Quando facevi la recita della parrocchia.
Quando ho fatto la parte della Madonna.
Quando stavi solo tu in scena.
Veramente guardavano tutto quanto a me. Non me ne sono accorta. Devo dire a padre Gabriele di tagliarmi la parte.
Il problema non è la parte. Il problema è il trucco.
A Madonna sta senza trucco.
Mo ti trucco io.
E così mi ha truccato lui. Adesso per strada mi guardano tutti. Dice che mi valorizza. Lui dice sempre che mi vuole uccidere. Io dico, amore, ma se mi uccidi, dopo a chi picchi?
Ci vediamo venerdì. Dottoressa, non so come ringraziarla.
È te che devi ringraziare.
L'altro giorno c'era traffico e ho fatto tardi tornando da lavoro. E lui ha detto che era la solita storia, dicono tutti così, e chissà dove ero stata. Allora ho promesso che mi licenzio, così se perdo il lavoro sto a casa e non faccio più tardi. Lui dice sempre che mi vuole uccidere. Io dico, amore, ma se mi uccidi, dopo a chi picchi?
Il Napoli in aria. Il cross.
Antonio è molto tifoso. Quando la sua squadra del cuore perde vorrebbe spaccare tutto. No, no, non lo fa. Il televisore è nuovo, l'abbiamo pagato tanto. E allora picchia a me. Antonio dice che il calcio fa bene alle ossa. Non sono convinta. Dice che sono una cosa sua, come la macchina. Forse per questo mi ha buttato la benzina addosso. Ma come devo fare? Quello è distratto. Dopo non si è acceso una sigaretta e gli è caduto l'accendino addosso a me. Diceva sempre che mi voleva uccidere. Però che uomo, è stato di parola.
Immaginate gli altri.
Eccoci, è stato un bel video tosto, possiamo definirlo proprio così, però l'abbiamo scelto anche per poter un po', è abbastanza didascalico per raccontarci un po' quello che succede, quelle che possono essere le sensazioni, no, che prova una donna in una situazione del genere. Ecco, quello che si vince da questo video, Chris, è soprattutto la negazione continua da parte della donna di quella che è la violenza. E poi c'era, commentavamo mentre scorrevano le immagini, questa donna che passa davanti a un centro d'ascolto e non ha il coraggio di entrarci.
Esattamente, Michela. Sì, la giustificazione continua, quella è sintomo un po' di dipendenza affettiva. in alcuni scritti troviamo proprio per dipendenza affettiva che pur di amare tanto l'altro si finisce con l'amarsi poco o per niente. Io questo lo voglio citare perché molte donne, purtroppo noi donne nella nostra indole già c'è una sindrome da croce rossina, no? E in donne che amano troppo spiega come certe donne si ostinino a far funzionare rapporti che non possono funzionare, già che per loro l'amore si mette in moto solo in senso riparatorio, nel senso che devo giustificare e cambiare l'altro, con il mio amore ce la faccio per due. Bene, questa è una cosa assolutamente impossibile, anzi quello non è amore.
Cioè, abbiamo proprio un problema, Silvia, culturale anche da dover scardinare, no?
È un problema atavico, è un problema che ci portiamo perché insomma siamo purtroppo ancora non solo nella violenza che subiscono le donne, ma in una serie di discriminazioni che vedremo anche fra un po'. Non è facile scardinarle, purtroppo. Io dico sempre il ruolo non solo delle famiglie, laddove ci sono carenze nelle famiglie è fondamentale, come diceva prima Crizia, la formazione e l'informazione, quindi il ruolo della scuola. Perché il ruolo della scuola? Perché all'interno della scuola nasce intanto la vera inclusione, perché l'inclusione sociale nasce a quell'età, quando non c'è malizia, non ci sono paletti, i bambini sono scevri da certe dinamiche che invece purtroppo costituiscono lo scheletro del 90% di noi adulti. E sono problemi che ti porti sicuramente culturali, ma purtroppo nel caso della violenza e non solo, anche di tante altre discriminazioni, non se ne può fare, cosa che per anni abbiamo fatto, una distinzione socio-economica, perché sono tantissime le persone, i professionisti, i professori, i luminari che hanno invece questo tipo di problema, quindi che sono violenti, che sono discriminanti magari nei confronti dell'omosessualità o del colore della pelle. Quindi non è vero che è un fatto culturale, è una questione proprio di crescita sana, quindi priva di discriminazioni. Bisogna contrastare tutte le violenze. La violenza va contrastata nella società, nella scuola, a tutti i livelli. Perché? Perché c'è il bullismo e spesso un genitore, e devo dire soprattutto il genitore di una determinata categoria sociale, mio figlio non farebbe mai una cosa del genere, è una frase che abbiamo sentito in tanti. Io ho avuto la fortuna di avere un padre che mi ha insegnato che invece la prima cosa da dire è: mio figlio potrebbe fare una cosa del genere, e così salvi tuo figlio e gli altri, proprio se ti metti in discussione, come in tutte le cose della vita. Ecco, purtroppo questo problema atavico ce lo portiamo ancora, e ho capito anche diciamo stando all'interno adesso delle istituzioni che c'è a tutti i livelli, c'è ovunque, e bisogna veramente combatterlo a partire, ripeto, dalle scuole, che hanno a mio avviso un ruolo fondamentale.
Esatto, speriamo veramente di poter ridare anche forza e vigore alle scuole, che in questo periodo sono abbastanza messe a dura prova. Mentre parlavi hai introdotto un po' quello che è il secondo tema che volevamo affrontare durante questa puntata, che è proprio a che fare, parlavamo di pari opportunità e non ci dimentichiamo, non ci sono solo le donne ad essere discriminate, ma c'è anche una discriminazione di genere ancora molto molto forte. Parlavamo proprio prima anche della famosa del DDL Zan, che verrà praticamente, è stata approvata la prima parte della legge, ma probabilmente questi giorni insomma è in discussione, che ha a che fare con le misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza legati al sesso, soprattutto per quanto riguarda l'identità di genere e l'orientamento sessuale. Dicevamo prima, no Silvia, sono 24 anni che questa legge c'è, a riuscire ad essere approvata, ed è diciamo da una parte un fallimento, della nostra società, della politica, dall'altra parte stiamo assistendo in questi giorni, siamo tutti a fare il tifo perché venga passi, venga approvata e quindi si possa parlare anche di un ulteriore passo avanti a livello proprio della nostra società. A proposito di questo, abbiamo il nostro inviato Guerino che ha intervistato per noi Clorinda Benedetto, che è una grande donna ed è la presidente di Agedo Puglia. Vi lascio un attimo per vedere proprio l'intervista che ha fatto Guerino al servizio.
Bentrovati sempre con Guerino. Oggi siamo alla Casa delle Donne del Mediterraneo per questa 17ª puntata di Volontari Sintonizzati, parità e pari opportunità. Vogliamo farci due chiacchiere con l'associazione Agedo, in particolare con la presidente Clorinda Benedetto.
Agedo è un'associazione di genitori con figli omosessuali, transessuali, bisessuali, più gli altri orientamenti sessuali esistenti. È un'associazione che è a livello nazionale.
Diciamo che l'obiettivo primario di Agedo a livello nazionale appunto è quello di aiutare famiglie in cui si è affacciata l'omosessualità di un figlio, di una figlia o anche di un amico o un parente.
È ancora indispensabile fare questo e infatti l'associazione è sorta proprio per questa esigenza e chiaramente oggi viviamo un momento molto più favorevole, però c'è ancora molta difficoltà ad accogliere un figlio o una figlia omosessuale o transessuale o bisessuale con un diverso orientamento sessuale.
La parità dei diritti è un tema di questa puntata, è anche il tema, credo, di tutte le associazioni che sono presenti, fanno parte della Casa delle Donne, insomma. Quindi la parità dei diritti, la parità di tutti e di tutte, insomma, la vostra associazione come si rapporta con queste parole?
Bene, sì, oltre al sostegno e all'aiuto per le famiglie, chiaramente lottiamo per raggiungere quei diritti ancora negati. Lottiamo per, specialmente in questi giorni, è in discussione l'approvazione della legge contro la misoginia e l'omo, bi, lesbo, transfobia. Quindi lottiamo per quei diritti, per il riconoscimento e la tutela e la protezione dei nostri figli, dei rischi che corre la comunità LGBT rivelare l'essere se stessi onestamente.
Qual è di solito comunque la prima reazione che ha una famiglia che magari non comprende questo essere se stessi?
Beh, è la paura della diversità e quindi questa notizia sconvolge un po' le aspettative, i progetti dei genitori.
Molte volte i genitori si confondono un po', pensano ai progetti anche dei propri figli come se dovessero farli loro in realtà. C'è questa confusione, è giusto o sbagliato questo comportamento di un genitore?
Sì, sì, è proprio questa la chiave di tutto. Se noi invece pensiamo al benessere dei nostri figli, no? Occupandoci dei bisogni della comunità LGBT, così come dei bisogni di qualsiasi altra realtà, non facciamo altro che apportare benessere alla nostra società, alla società in cui viviamo. Quindi è un benessere per tutti, solo questo.
Ringraziamo ancora la Presidente Clorinda Benedetto, un saluto da Guerino, dalla Casa delle Donne del Mediterraneo è tutto, quindi ripassiamo la linea in studio per la rubrica Volontari Sintonizzati, grazie.
Grazie a voi.
Ed eccoci tornate, siamo qui, abbiamo appunto appena ascoltato l'intervista a Clorinda Benedetto. Mi è rimasta impressa questa frase di Clorinda in cui diceva: occupandoci dei bisogni della comunità LGBT ci occupiamo del benessere della nostra società. È esattamente questo, parlavamo appunto della legge Zan che in questo momento è in approvazione proprio per riconoscere i diritti e diciamo dar la possibilità di difendersi a chi viene discriminato proprio per la differenza di genere. Silvia, a livello invece territoriale, che cosa si sta facendo? Cosa bolle in pentola su questo tema?
A livello territoriale c'è, diciamo, un grande impegno da parte di praticamente di quasi tutti i consiglieri di maggioranza, anzi di tutti i consiglieri di maggioranza e anche di una parte dei consiglieri di opposizione, a presentare un ordine del giorno che porterò io come prima firmataria nel Consiglio Comunale proprio del 2 novembre, che faremo lunedì. Questo ordine del giorno, diciamo, tende a stimolare il legislatore ad andare avanti su una legge che dovrebbe essere, come ci siamo detti, diciamo, approvata immediatamente, cosa che purtroppo non succede. Come vi dicevo prima, è una legge che viene discussa da ben 24 anni e per 6 volte è stata portata in Parlamento e ognuna di queste 6 volte è fallita la discussione. E questo dovrebbe darci il senso del limite che abbiamo, perché, ripeto, noi abbiamo il dovere di contrastare tutte queste violenze, e abbiamo il dovere di creare una scuola inclusiva, di creare una società inclusiva. Quest'ordine del giorno, ecco, può essere una svolta, perché se iniziano tutti, parte dalla rete Redi ed è, diciamo, stato strutturato così a livello nazionale, per cui
la rete Redi è una rete nazionale, no?
Sì, è una rete nazionale, ed è la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Quindi loro hanno creato, diciamo, questa rete che conta, credo, 170 associazioni, una rete molto importante a carattere nazionale. Noi quello su cui dobbiamo puntare è che non possiamo più permettere, diciamo, che si subisca questo genere di violenza. Siamo genitori e, anche se non lo fossimo, siamo esseri umani e come tali dobbiamo lottare, ecco, per un'inclusione diversa. Come ci siamo dette prima, ed è credo una delle cose più importanti, non è più ipotizzabile che un ragazzo, una ragazza, una persona bisex, transessuale, neghi la propria esistenza e il proprio modo di essere per colpa di qualcuno che lo deve discriminare. E non è più pensabile che chi utilizza violenza nei confronti delle persone LGBT non venga punito adeguatamente, perché altrimenti si continuerà. Avete visto solo di, credo, ieri o 2 giorni fa l'episodio di quella ragazza lesbica che piangendo denunciava quello che hanno fatto i suoi vicini di casa alla macchina. Non è possibile. Io, ecco, in questo momento ho la pelle d'oca perché mi sento male, perché non riesco a credere che una giovane donna lavoratrice che tutte le mattine si sveglia per andare a lavorare esattamente come noi debba subire violenza per ciò che è. Lei è questo, esattamente come sono io, come siete voi e come siamo tutti quanti. Quindi dobbiamo iniziare a far capire alle persone, quindi oltre la prevenzione, tutto quello di cui ci siamo detti prima, perché è chiaro che le discriminazioni nascono, come ci siamo dette, purtroppo in casa e nell'ambiente che frequentiamo. Quindi oltre alla formazione e all'informazione, noi abbiamo il dovere di tutelare anche con la legge. L'identità di genere non deve essere più discriminata. Io appoggio totalmente la legge Zan, auspico che possa essere votata e approvata il prima possibile. Come diceva la presidente dell'associazione Agedo, nella legge Zan si parla anche di misoginia, che non è meno importante, perché proprio rispetto a quello che ci siamo dette prima sulla violenza che subiscono molte donne e il problema atavico che c'è, purtroppo ci sono ancora troppe persone che considerano la donna inferiore e per questo un oggetto. e anche questo va assolutamente contrastato. Al di là del fatto che ci sono situazioni in cui le donne, è inutile che io vi dica, andando leggermente fuori argomento, che le donne purtroppo sono ancora estremamente penalizzate, e non è affatto vero che esiste la parità, non è affatto vero, perché noi donne
non avremmo mamme, parlato di una commissione sulla parità se fosse così.
Noi donne mamme lavoratrici, quando la mattina ci svegliamo e alle 8 iniziamo a lavorare, abbiamo già sistemato casa, preparato i nostri figli, portati a scuola, assicurato il pranzo per il loro ritorno, perché se riusciamo a staccare per pranzo abbiamo sicuramente i minuti contati, aiutati il pomeriggio a svolgere quello che è il loro di dovere, oltre che diritto, che è quello di studiare, per poi andare a dormire la sera quando gli altri probabilmente hanno fatto un decimo di quello che abbiamo fatto noi. È vero, oggi ci sono molti più uomini che in casa aiutano, che collaborano molto con i figli, così come esistono esempi contrari di donne che magari stanno a casa e fanno tutto i papà, non ci sono dubbi. Diciamo che questo però è la condizione generale, è quella di una donna fortemente penalizzata ancora oggi dalla nostra società. Ecco perché si lavora anche con il tempo e gli orari della città, perché una donna lavoratrice oggi e mamma ha necessità di essere tutelata.
Assolutamente, guarda, gli sguardi miei e di Crizia erano proprio da neo mamme e neo genitori, infatti erano compiaciuti su quello che stavi dicendo e non possiamo far altro che confermare. Noi purtroppo dobbiamo chiudere perché davvero è stata un'ora quasi, una puntata davvero interessante, ci sarebbe ancora tanto altro da dire e chissà che non ci sia una seconda puntata di questa prima puntata di Noi Tre Insieme, proprio per intanto capire quali sono le novità sia da parte della Forza delle Donne sia della costituzione di questi, l'apertura di questi nuovi sportelli, e sia anche proprio sul discorso della legge Zan, della discriminazione e dei passi avanti sulla parità di genere, di cui abbiamo sete di notizie positive, di capire esattamente che la nostra società, anche se in questo momento di sospensione dovuta proprio alla pandemia che stiamo attraversando e subendo anche, però può ancora può lavorare contemporaneamente su tanti altri settori su cui siamo indietro, possiamo dirlo, che siamo davvero
magari
indietro.
Magari ci vedremo dopo l'approvazione in consiglio dell'ordine del giorno.
Esatto.
Discutiamo insieme.
Esatto, infatti, aspettiamo tue notizie. Intanto ringrazio allora Crizia Colaianni, Silvia Frattasi e ringrazio tutto il CSV, lo staff del CSV, in particolare Gianluca Battista che ci ha supportato oggi nella regia.
Grazie di nuovo.
Grazie mille.
A presto.
Con volontari sintonizzati ci diamo appuntamento a venerdì prossimo.